dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 6 luglio 2020. Col caldo e col freddo, in maniche di camicia o con le mutande di Elon Musk, il lunedì sera c'è un appuntamento fisso per ogni geek che si rispetti. Ed è l'appuntamento con la notizia, quella digitale, all'italiana. Da Remi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da uno scamiciato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio geek di Milano Centro, Francesco Facconi.
Eccoci, buongiorno cari, buongiorno a tutti.
Ciao.
Bentornati su Digitalia, i nostri cari ascoltatori. Bentornati su Digitalia, i miei colleghi. Si comincia.
Ma grazie per averci invitato anche stasera.
Sapete che la porta è sempre aperta per voi.
Osservate il mio sorriso sornione che al doc non dà soddisfazione.
Questa sera. Oggi è in forma, Max.
Stasera è rime che si buttano, dai.
Cosa è successo?
Facciamo l'intera puntata in rima.
Cosa è successo? Segretaria nuova con la minigonna?
Yeah. Con gli short. Queste battute da 1997, per favore.
Cominciamo. Non cominciarmelo, Michele. Non me lo cominciare.
Ma io te lo comincio.
Non me
te lo comincio e te lo finisco.
Lo finisci pure? Oh, wow.
Allora, Elon Musk ha rotto il sito. Cosa ha fatto Elon Musk?
Ha rotto il sito
delle vendite delle Tesla. Sai che le Tesla si vendono solo online, le puoi ordinare solo lì con la carta di credito. Non so se puoi usare anche Apple Pay, secondo me no.
Proviamo.
Ci vuole una quantità di credito notevole su questa carta.
No, perché ordini, fai il preordine. Fai il preordine e butti giù.
Che comunque 5.000,
credo un 5.000. Credo qualcosa del genere. E poi fai il saldo col bonifico e qualcosa del genere. E come l'ha rotto?
Con la famosa valigetta quando vai a ritirare la macchina.
Ma più che altro per un ottimo motivo. E per i nostri amici della diretta video facciamo anche vedere.
Quindi ha venduto tante macchine di colpo?
No, cioè beh, in realtà anche sì. In realtà tutto è dovuto alle macchine le tante macchine che ha venduto, magari non tanto di colpo, che hanno fatto salire la quotazione della Tesla a 69.420, e siccome Elon è un,
vendi.
Simpaticone,
ha detto sai che c'è di
69.420, sai che c'è di nuovo, ha lanciato questa serie limitata di shorts di pantaloncini corti
che si chiamano Non sono pantaloncini.
Anche questo è un po' lanciafiamme come idea.
Esatto.
Citazione scalda tanto quanto, perlomeno.
E niente, ha fatto cadere il sito per la domanda, che quella è arrivata tutta insieme.
Pantaloncini in serie shorts limitata con scritto sexy sul sedere, al posto della S, c'è un 3,
X, Y, esatto, che sono le quattro macchine.
Perfetto. Alla cifra di quanto costano ogni pantaloncino?
Ci hai spiazzato, perché noi in realtà ne abbiamo comprati 100 in stock.
Non credo, Max, perché ti avrebbero già...
69.420, no?
No, 69.420.
I pantaloncini. Ma c'era anche la Tesla dentro.
Non ho capito se c'è un punto o una virgola. Comunque ne hanno ordinati talmente tanti che il sito è andato in tilt.
Eh sì. Si vede che il sito, come dire, sarà abituato a sopportare un numero medio di persone, che sono quelle che possono essere interessate
a comprare.
Si vede che non ha avvertito al suo IT quando ha pensato di lanciare questo prodotto.
Beh, ma quando lanci un paio di pantaloncini che costa più della macchina che vendi normalmente, in effetti comunque andare a stupirsi del fatto di riuscire a venderne così tanti.
Va bene, siamo in campo automotive e continuiamo con l'automotive. Vi ricordate quando Mercedes ha lanciato il suo modello di automobili in abbonamento? Non mi ricordo quanto costasse l'abbonamento per la merce, per avere, era molto di alto livello. Infatti mi ricordo che proponevano solo un modello, forse un modello di lusso. Qui nell'ultimo articolo di cui parla Non
era
trovo.
Quello da 9,99 al mese, ma lo potevi prendere con altri tre amici e te lo dividevi, avevi il profilo ognuno il suo.
9,99 milioni di dollari.
Esatto.
Vabbè, insomma, ha funzionato? Buco nell'acqua.
Beh,
marcia indietro.
Sì, anche perché c'era questa idea di poter cambiare macchina ogni volta, comunque avere un po' di giro, che non era un solo modello, in realtà erano più modelli, e potevi prendere e cambiare, ma di fatto questa idea di cambiare veramente tutti i giorni macchina, modello, sportiva, non sportiva, riabituarsi alla guida, eccetera, eccetera, insomma non ha avuto comunque questo successo, quindi hanno deciso di fare un passo indietro.
Anche perché poi come modello non aveva neanche avuto, o almeno non ha particolarmente successo, ad esempio neanche sugli smartphone. Ci sono varie aziende, tra cui Samsung, non so se lo fa anche Apple, che ti propongono in abbonamento. Credo lo faccia
fatto anche
qualche operatore.
Negli Stati Uniti. Ecco, in Italia non è mai arrivato.
Però
ti propongono di avere sempre il telefono più aggiornato. Poi,
in Italia lo faceva Tre, se non mi sbaglio, qualche anno fa, di fare.
Può essere.
Il mercato dell'automobile è una roba un po' particolare. Beh, sì. Occhio, perché il leasing non è l'abbonamento, sono due cose diverse. Nel leasing tu hai una macchina. Hai una macchina e la paghi piano piano e poi dopo 2 anni, 3 anni, 4 anni cambi la macchina e fai un altro leasing. L'abbonamento tu non hai nessuna macchina, hai diritto a una macchina quando la vuoi e non so se te la lasciano 24 ore su 24 in tuo possesso oppure se la chiedi dici domani ne ho bisogno, portatemela sotto casa. Questo non l'ho mai approfondito. Però il mercato dell'automobile è un mercato un po' particolare, no? È un mercato radicato in delle mentalità. Non so, è una roba, non è una cosa come il software, no, non è una cosa nuova, è una cosa che radica i suoi costumi in epoca addirittura preindustriale, no? Nell'epoca delle carrozze trainate con cavalli, per cui la proprietà, già il passaggio dalla proprietà al leasing è una cosa che fa fatica ad affermarsi.
Adesso al noleggio a lungo termine, altra cosa che
certamente
va per la maggiore.
Certamente, è già quello fa difficoltà. E mi sembra... Qualche tempo fa pensavamo vicino a questo futuro in cui si faceva un abbonamento alla macchina autoguidata, per cui di nuovo non hai la macchina in garage.
Non ce l'hai più.
Non paghi neanche, non hai neanche garage, non devi neanche pagarti un garage. C'è un abbonamento, hai un'app tipo Uber che quando schiacci la macchina arriva sotto casa tua e la puoi prenotare, ti porta dove vuoi e poi va a parcheggiare o a servire un altro utente
Uber,
da un'altra
Uber.
Parte.
Ah, quelli che ti portano la pizza.
Bravo, bravo. Quello che prende adesso le quote di Pizza Hut dopo il fallimento, quello lì.
Beh, ma io sinceramente, come dire, quel futuro era quando ne parlavamo ed è ancora, soprattutto quello delle auto talmente lontano.
Appunto.
Che non lo so.
Non però, sembrava ad esempio, così.
L'auto a noleggio invece è un presente.
Esatto,
città
l'auto
come Milano,
a noleggio.
L'auto a noleggio che ti prendi il primo modello che ti trovi sotto casa,
sì.
Lo fanno tutte le altre marche, fra l'altro. E in un certo senso no, smart non ce ne sono in giro, quindi nel Mercedes no. Non so, un po' che non le frequento, però è diverso il concetto di avere una macchina di prestigio sotto casa che però te la possono cambiare, insomma ti trovi il peggio, sì. Di uno
il noleggio, di nuovo non è l'abbonamento come era inteso qui, no, il noleggio quando ne hai bisogno la richiedi, sì, e la paghi solo quando la richiedi. L'abbonamento paghi un fisso tutti i mesi e hai diritto ad avere la macchina quando ne hai bisogno. Però anche l'auto sembrava una promessa a breve termine, no? Quando facevamo questo discorso, il futuro senza ownership della macchina, con la macchina che ti viene a cercare, ti prende, poi si parcheggia o se ne va da un'altra parte, era il periodo in cui Google, Waymo per Google e molti altri tiravano fuori un proclama dietro l'altro, forse per necessità di hype, sembrava veramente una roba dietro l'angolo, si è raffreddata in una maniera micidiale.
Però che noi sappiamo si è raffreddato il pierraggio, perché adesso si sta parlando di altro, si parla di informazione, si parla di intelligenza artificiale. Che si sia raffreddato anche la ricerca, non lo so sinceramente.
No, ma il pierraggio era siamo vicini, no?
Pierraggio?
Sì. Ok, allora viviamo in un mondo dove il pierraggio è completamente disconnesso dalla realtà.
Beh, oh, un po'.
Ed era il concetto, è il concetto, mi rinfranca sapere da una persona che lavora nel PR-aggio da oramai da un po' di annetti.
Nel marketing.
Va bene, ok.
Però è un altro ambito, è un altro ambito lì, sanno più.
Peggio ancora.
Peggio ancora, fantastico. Però sull'auto effettivamente, diciamo, da un lato c'è questo discorso che tutti i sistemi che hanno funzionato non intaccano questo concetto di proprietà, no? Perché poi alla fine io sono per esempio un utente del noleggio a lungo termine, che è poi la versione del leasing per chi non ha partita IVA o cose del genere. Lì la macchina comunque tu la senti tua, e quello che in realtà percepisci è che tutti quei fastidi che hai, meccanico, cose, eccetera, eccetera, ci pensano altro.
Ma alla fine spendi di meno o spendi un po' di più?
Secondo me spendi un po', io ho fatto calcoli abbastanza accurati, spendi un po' di più, però ti puoi consentire un'auto di
sfacciare una macchina ogni 2 anni, perché c'hai la casco.
Sì, c'è una macchina sempre nuova e ti puoi consentire comunque di prendere una macchina di livello più alto.
Io ho fatto i conti, dipende quanto la tieni, perché chiaramente se uno la tiene parecchi anni, c'è cioè chi punta la decina magari, allora lì non conviene. Se uno cambia la macchina ogni 2 o 3 anni, invece no, assolutamente.
Ogni 3 anni, 3 anni e mezzo al massimo.
Sta per arrivare a Milano e ne avevo letto in settimana un servizio che è esattamente questo, ma per le biciclette. Si chiama...
Ma chi se ne frega delle biciclette? Stiamo parlando delle macchine.
Ma chi se ne frega delle macchine? Le macchine sono il passato.
Questo è macchinismo.
Io volevo completare il pensiero dicendo che l'altra faccia della medaglia che abbiamo discusso appunto un po' di puntate fa, che questa idea di farla scomparire proprio, questo concetto di proprietà dell'auto e di trasformarlo in un servizio, è chiaramente forse c'ha un aspetto generazionale, no? Perché leggevo qualche ricerca che dice che comunque i più giovani,
alla fine è tutto così, tutto.
Questo senso della proprietà della macchina non ce l'hanno più.
Ogni volta anche che parliamo di soldi per
ogni volta che parliamo di qualcosa su Digitalia ha sempre un aspetto generazionale, no? Finisce sempre
e lo tira
così.
Fuori sempre Max che vede questo contrasto generazionale in casa.
Lui si sente giovane, allora tira fuori l'aspetto generazionale, ci sta. E cos'è questa cosa delle biciclette, appunto? Quindi facciamo sparire non la proprietà delle macchine, facciamo proprio sparire le macchine. Ha ragione Michele. Ecco.
Swap Fiez, qualcosa del genere. Swap Fiez è un servizio che esiste già ovviamente nel regno delle bici, l'Olanda, e che ti permette di avere una bici in abbonamento, e non sono le bici in sharing che tu poi parcheggi e ne prendi un altro, ma si tratta proprio di avere una, loro tu paghi un fisso, loro ti portano la bici a casa. E te la gestisci tu. Nel momento in cui poi si rompe questa bici, tu li chiami e te ne portano un'altra in sostituzione. Se te la
rubano, bollo tagliando con combi invernali.
Se te la rubano, soprattutto il problema.
Te la rubano, lo so che poi a Milano è un problema abbastanza.
Ma non
diffuso.
Credere che sia solo a Milano il problema della bici rubata. Credo che oramai sia una cosa.
Molto diffusa, sì, effettivamente.
E la bici è una cosa talmente facile da rubare, talmente... Francesco, inventaci qualcosa per un antifurto vero che funzioni sulle bici. Non
no, una bella 220 attaccata al sellino.
Vabbè.
E poi la batteria comoda.
Certo. Vabbè.
Conviene tutti tenerla vicino a un palo dell'alimentazione elettrica. Esatto.
Tutti comodi. Ma non abbiamo finito di parlare di automobili, perché la nuova invenzione è di BMW. Per mostrare di essere sempre più vicina alle esigenze della sua clientela, al salone di non so cosa, BMW ha parlato...
Ci sono ancora i saloni? Esistono
sì,
ancora?
Sì, un salone digitale, non lo so, nella presentazione, in una presentazione in realtà virtuale fatta in streaming dalla Germania oggi, BMW ha mostrato una serie di update ai sistemi digitali delle sue macchine, compreso dettagli sul nuovo BMW Digital Key Service annunciato da Apple al WWDC della settimana scorsa, confermando che tutti i modelli attuali di automobili saranno upgradabili over the air a questo sistema, come la Tesla, e che si andrà sempre di più verso modelli di servizi in abbonamento. Non è lontano un futuro in cui anche il sedile elettrico sarà un abbonamento.
Ma pensa anche il volante che ti scade l'abbonamento in autostrada.
Cioè, ma
devi aggiornare il numero di carta di credito, no!
Cioè, già c'è stata una mezza rivoluzione un paio d'anni fa.
Quando mi è piaciuto CarPlay.
Quando BMW ha proposto CarPlay in abbonamento, ha detto sì, vi abbiamo messo CarPlay come optional, lo pagate 500 euro, perché già gli optional di BMW sono
regalati.
Però in realtà questi sono due anni di CarPlay, dal terzo anno lo pagate. C'è stato un grande casino e BMW anche lì ha messo R sul cambio automatico, ha schiacciato il tastino, pedale sul freno, ha schiacciato in avanti il cambio automatico, esatto, ha iniziato a fare bip bip, ha acceso la telecamera posteriore e ha fatto una bella retromarcia. E, vedremo, l'intenzione c'è, però l'idea di avere l'optional dei sedili riscaldati per due anni e che poi lo devi pagare di nuovo...
Ma, fra l'altro posso capire... l'optional secondo me su certi servizi che sono connessi punto, in cui c'è magari una sistema di infrastruttura server di dati, penso alle mappe magari, al traffico, a queste informazioni che richiedono comunque una manutenzione. Altri servizi invece, come può essere la chiave digitale, CarPlay, che una volta installato è lì. Ecco, questo già diventa
anche
molto difficile.
Anche se riscaldato il suo fascino, diciamo così.
Esatto, mi pagassero loro la corrente per riscaldarlo.
Sono
allora
cose
ancora,
che
ancora.
Secondo me cercano di non lo so, far contenti gli azionisti, farsi belli nei confronti dell'assemblea degli azionisti per il consiglio di amministrazione, robe del genere. Perché o vai verso un modello tutto di abbonamento, come dicevamo prima, se no a poco se, cioè il sedile in abbonamento va bene, io ti pago l'abbonamento, ma se si rompe me lo cambi gratis. Perché non è mio, non l'ho comprato, è un abbonamento.
No,
mi
ho comprato il servizio.
Appunto, se il servizio cessa di funzionare, tu mi devi mettere nelle condizioni di continuare a utilizzarlo.
Non lo so. Perché se si rompono le cuffie, tu mica vai da Spotify a chiedergli.
Certo, ma le cuffie non le ho prese da Spotify in abbonamento. Se le cuffie fossero in abbonamento da Spotify e funzionano, e dovessi pagarle mese dopo mese.
Il riscaldamento, se tu cessi l'abbonamento ai sedili riscaldati,
cessi a me non lo dici.
No, accessi a tutti quanti al limite, perché è plurale.
Cessna, quel tipo di aeroplano, quello che vola. Okay.
Non lo so, no. Sempre più lontano.
No, su questi tentativi di scimmiottare i modelli digitali, diciamo, delle applicazioni.
Sono
no?
motivi di estrarre valore da tutto, solo che quando lo estrai dalla tua clientela rischi veramente degli scivoloni micidiali. Apple sta facendo una roba del genere, secondo me, con il diritto alla riparazione. Io sono assolutamente contrario a quelle lotte contro l'obsolescenza programmata, perché in informatica, secondo me, il concetto di obsolescenza programmata non dovrebbe esistere. Nel senso, se tu hai un computer e lo tieni col sistema operativo con cui è stato venduto, col software con cui è stato venduto, certo, non deve rallentare, deve continuare ad andare con le stesse performance, alla stessa velocità, eccetera. Se fai l'upgrade ai sistemi operativi sui seguenti, è normale che diventi più lento. Su quello non ci piove, perché sennò non ci sarebbe motivo di comprare il sistema operativo nuovo, perché ha le stesse funzioni di quello precedente. Se ce ne ha di più, è normale che sia più pesante e che diventi in qualche modo, che abbia bisogno di dell'hardware aggiornato. E va bene, fin lì non si piove. Però sul discorso invece dell'obsolescenza, in termini di tu hai un computer, io non te lo riparo più, l'hai comprato da me e non te lo riparo più, e non metto le officine in giro per il mondo, i negozi in giro per il mondo di ripararlo, perché i pezzi di ricambio non li do a nessuno, questo secondo me è uno schiaffo equivalente a quello dei sedili al riscaldamento dei sedili in abbonamento. Qui si parla di macchine, se hai un MacBook Pro, il primo MacBook Pro con display Retina, per cui cioè, pensate a una macchina oggi, il primo MacBook Pro con display Retina è una macchina modernissima. È una macchina che...
È una macchina che comunque ha 8 anni, che
se
in
ci metti,
informatica...
Credo che uscisse ancora con l'hard disk. Forse aveva un'opzione SSD, un'opzione hard disk, non mi ricordo. Ma se tu... forse aveva già l'SSD. Comunque se
non
tu...
Non solo, potevi averlo anche col disco fisso tradizionale.
Adesso ci guardo, non ne sono sicuro.
Vediamo,
ci
sono le foto sui Fixit di
sì, ma 8 anni fa, dai.
Direi che aveva l'SSD. Aveva l'SSD, punto. Aveva l'SSD, punto. Non aveva neanche l'hard disk. Per cui una macchina già con un SSD, uno schermo Retina di 8 anni fa. Se non devi giocarci al gioco 3D pinco pallo, È una macchina che non
ci gioca
benissimo.
Neanche sull'ultimo, fra l'altro.
Per carità, cioè, no,
Francesco ha un buon punto.
Se c'hai la PlayStation, ci giochi.
Certo. Ah, giusto, certo. È vero.
Ecco, cioè, tu puoi avere quel computer che vuoi, ma se poi hai la PlayStation, la Tomb Raider ci giochi.
E poi, esatto, poi metti la PlayStation sul MacBook e giochi sul MacBook.
Esattamente, perfetto. Col PS remote e col computer che si fonde semplicemente per fare un VNC, il computer, esperienza personale. Però appunto questa è obsolescenza programmata, questa è una cosa che l'Unione Europea dovrebbe perseguibole. Hai una macchina con cui puoi fare il tuo lavoro perfettamente funzionante, si rompe un cazzillo e tu la devi buttare via perché Apple non ti permette di ripararla. Secondo me qui sì che c'è spazio per fare del gran casino.
Sì, io almeno il rilascio dei manuali tecnici delle parti, che poi vabbè, trovare parti nuove di informatica di 8 anni prima.
Sì, ma non è questo, che se pensi ai quelli che vengono definite dalla legge come i termini di ammortamento di un bene, quindi il tempo di vita è stimato intorno a quella dimensione, per l'informatica sono 3 anni, quindi 8. Pensare di poter pretendere da un'azienda per giunta privata...
Ma io non pretendo che me lo riparino gratis.
No, che te lo ripari e basta. Ecco. Il problema è c'è un'esclusiva...
Ma anche che me lo possa riparare io, che sia fatto in modo che non sia tutto affogato nella colla acrilica, se tocco una cosa esplode, lo porta a un negozio, il negozio che tira fuori il crocifisso, dice no, lontano da me con questa macchina, e cose del genere, perché... È una macchina eccezionale, una macchina perfetta. Non ha senso, secondo me. Questa
è anche la tastiera che funzionava.
Io me ne sto accorgendo tantissimo. Come dicevo qualche puntata fa, butto soldi comprando Game Boy e vari Nintendo da eBay scassati. E quindi io me ne sto accorgendo vedendo la differenza tra il primo Game Boy, che era tipo... erano due cavi ribbon attaccati uno sull'altro, c'è le viti, quelle a three wing che devi avere giravite, però vabbè, fa niente. E poi è stata tutta una continua evoluzione. Mi è capitato un po' di tempo fa di prendere un 2DS XL, quindi una macchina che è stata discontinuata letteralmente due settimane fa, che invece per accedere allo schermo devi avere le pistole, quelle all'aria calda.
Devi avere un laser.
Perché perché lo schermo, quello superiore, che poi ovviamente è quello che si scassa di più, è praticamente incollato sui due lati, da una parte dal case esterno, dall'altra dal vetro frontale, cosa che non succedeva nelle vecchie generazioni di Nintendo DS, ad esempio, dove invece c'erano 4 vitine, però queste 4 vitine erano nascoste sotto il gommino, che da una parte era molto facile da aprire, però, come dire, fa dal brutto. Punto di vista del design, però esatto, fa brutto, e quindi no, sì, e quindi anche no.
Con la pistola a caldo riesci a...
Con la pistola a caldo, non l'ho ancora aperto perché devo ordinare lo schermo da sostituire
con sopra. Con le colle e le resine che usa Apple per le sue batterie e per alcune cose non c'è verso.
Puoi pure morire,
puoi tirarla dentro al reattore di Chernobyl e non succede niente, assolutamente.
Ed esplodi il reattore di Chernobyl.
È immarcescibile, ecco, al limite è quello. Va bene, 2 minuti per ringraziare il nostro sponsor, Squarespace.com, la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Perché? Perché Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, ci sono un mucchio di funzionalità che si aggiungono semplicemente trascinando dal pannello di controllo alle pagine i vari elementi: immagini, gallerie, portfolio, player audio, video, mappe, tutto quello che volete. Posizionate tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, che vuol dire che una volta che ci avete buttato dentro i vostri contenuti, ve ne dimenticate, non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fixare. Si occupa di tutto questo lo staff di Squarespace. Voi dovete solo occuparvi di mettere i contenuti ed eventualmente aggiornarli se avete dei contenuti nuovi. E poi il sistema include strumenti per la realizzazione dei negozi, di negozi online completi, tant'è che è utilizzato Squarespace da migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, il carrello, la carta di credito, tutto con la solita interfaccia intuitiva. E poi design professionali di altissimo livello, unici e originali, con tantissime opzioni di personalizzazione, in modo che il vostro sito su Squarespace sia originale e diverso da qualsiasi altro sito su Squarespace. Tutto questo sempre senza dover installare, cercare nessun plugin, tutto dentro la piattaforma. Poi c'è supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente da un ufficio Squarespace alla casa madre, a New York, non in giro per il mondo. Sono sempre lì per aiutarvi, sia che abbiate un problema complicatissimo, sia che siate alle prime armi e state cercando di capire come funziona la beta, perché la beta, la trial, perché anche in trial gratuita il servizio clienti è a disposizione, stessi orari, stessi tempi, stessa disponibilità. E ve l'ho detto, c'è la trial gratuita, non vi serve neanche mettere la carta di credito, andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial gratuita. Se poi alla fine non vi serve, non avete messo la carta di credito, per cui scade la trial, amici come prima. Se invece decidete che fa per voi, mettete la carta di credito, ma mettete anche il codice coupon riservato ai digitaliani. Il codice coupon è Digitalia, vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Andiamo avanti, avete visto? Ne ha parlato abbondantemente la Carola Frediani sulla sua newsletter. Di questo lei ha intitolato addirittura Criminali allo sbaraglio. Cosa è successo? È successo che le polizie di vari stati europei sono riusciti ad hackerare Encrofon, i telefoni criptati utilizzati da una grossa fetta di criminalità organizzata in giro per l'Europa. Si parla prevalentemente di narcotraffico, anche se le notizie sono un po' confuse, si parla di piani di omicidi sventati, poi diciamo che i comunicati stampa li fa un collega di Michele, per cui però insomma una cosa nuova, hanno arrestato pare centinaia di persone. Dal trafficante, dal middleman, fino ai kingpin, fino a quelli che reggono le fila, gente che raramente è arrivabile. Voi conoscevate questo Encrofon?
Ah, pensavo no. Qualcuno
no.
Nella mafia.
Ah, né uno né l'altro. Ammetto che è la prima volta che lo sento nominare.
Anch'io.
Io quando era uscito Signal mi ero un po' interessato per capire come funzionavano tutti questi sistemi ed ero finito anche su questi siti che ti vendono, sono fondamentalmente sempre delle versioni di Android modificate su dei telefonini Android a loro volta modificati nell'hardware. Questo Encrofon è un telefono a cui viene tolto tutto, viene tolto il GPS, proprio il modulo GPS, viene tolto il microfono,
la webcam,
viene tolta la webcam, per cui non puoi usarlo neanche come un telefono perché non ha il microfono, lo usi solo per chattare, per scambiare messaggi attraverso dei sistemi.
Allora, in realtà ha due versioni di Android che girano in parallelo.
Mm-hmm.
Uno con tutti i limiti di hardware di cui parlavi tu, quindi niente GPS, fotocamera o microfono. E, però ce n'è una versione fake che è più o meno utilizzabile. E in parallelo ce n'è un'altra che invece ha monta tutte le applicazioni, tra cui quella di messaggistica per criptata, c'è un panic button, quindi nel momento in cui viene inserito un certo PIN, al posto del PIN originale, esatto, sì, il telefono
si autodistrugge
praticamente. Esatto. E costa, tutto questo c'è sulla
Io
pagina
l'ho visto
di
Mission
Wikipedia.
Impossible questo telefono fondamentalmente.
Può essere. E il telefono costa 1000 euro così per il telefono e 1500 euro per un contratto da 6 mesi.
Possiamo dire costa va.
Hai bisogno, sì.
Costa
adesso
va, sì.
Dopo quello che gli hanno fatto, pare
abbonamento
che...
perché lavora attraverso dei server della, mm-hmm. della ditta di questa EncroChat che fornivano appunto il servizio di chat
che
criptata.
È tramite il quale dove sono entrati dal punto di vista di hacker governativi
si sì, sa. Sì. Ci sono più, però... più ipotesi sì che siano riusciti a craccare l'implementazione della crittografia perché la l'algoritmo di crittografia in teoria è sicuro. No, l'algoritmo è sicuro. Probabilmente hanno sbagliato nella credo che sia lo stesso tipo di algoritmo.
Avranno dimenticato la master key su un post-it da qualche parte.
Nel file password.txt.
Lo stesso tipo di algoritmi che usa Signal per dirci. Uh-huh. Però appunto l'implementazione non sempre, tanto più quando è un sistema chiuso, che non è il codice sorgente non è a disposizione, è sempre difficile anche per chi lo sviluppa essere sicuri di... anzi, in crittografia c'è chi dice che qualsiasi cosa non sia aperta al pubblico scrutinio va considerata di default insicura. Perché quello che tu puoi prendere qualsiasi persona nell'universo, dal più cretino al più intelligente, gli fai sviluppare un algoritmo di crittografia e lui svilupperà un algoritmo di crittografia che lui non sa craccare. È ovvio. E quindi finché l'unica sua garanzia è sua, di un individuo o di un gruppo di sviluppatori, se l'unica garanzia è appunto abbiamo sviluppato una cosa che noi non riusciamo a craccare e vi garantiamo che è incraccabile, per definizione è fallace il ragionamento, perché c'è molto probabilmente qualcuno al di fuori di questa cerchia che nel momento in cui viene invece aperto il codice non hai la sicurezza, perché ci può essere un genietto nascosto negli uffici dell'NSA in grado di farlo e che non lo dice a nessuno perché serve alla sua azienda, serve alla sua agenzia, che rimanga tutto nella sicurezza, ma la sicurezza è molto maggiore. Però appunto una delle possibilità è questa, l'altra è che ci sia stata qualcuno all'interno che
in queste cose, infatti stavo per dirlo, di solito l'anello
debole umano,
il punto debole è sempre la catena umana.
È certo che se tu riesci a avvicinare un CISOP e a dirgli guarda qui c'è $1 milione vedi un po' te,
oppure qui c'è una carta esci gratis di prigione
e c'è stato quella deve arrivare col $1 milione, se no del $1 milione te ne fai poco, oppure invece di farti un ergastolo ti fai 3 anni perché sennò duri poco. Per cui ti condanniamo, però ti facciamo uscire velocemente e il tuo $1 milione te lo gestisci, te lo godi dopo. Hanno giocato, c'è materiale per farne un film, perché poi hanno giocato un po' a rimpiattino, hanno craccato la cosa rilasciando attraverso i server di EncroChat un aggiornamento, perché EncroChat distribuiva aggiornamenti software esattamente come avviene per i normali telefoni Android e iOS, hanno rilasciato questo aggiornamento fallace e l'aggiornamento partiva in automatico e nell'aggiornamento c'erano dei bug che permettevano di leggere i messaggi nel momento in cui venivano digitati prima che venissero crittografati.
Come TikTok.
Come TikTok, uguale.
Sì, che copia quello che ti copia come si chiama
la clipboard.
Certamente. Esatto. A un certo punto se ne sono accorti quelli di EncroChat, hanno mandato a loro volta un aggiornamento cercando di bloccare l'aggiornabilità da parte degli altri, ci sono riusciti, ma poi si sono accorti che non ci sono riusciti, per cui insomma alla fine dei conti hanno mandato un messaggio a tutti i loro clienti con scritto non siamo più in grado di assicurare la sicurezza dei vostri telefoni con le istruzioni per disfarsi dei dispositivi.
Che e di stare attenti al camion delle pizze parcheggiato davanti alla porta di
esatto.
casa.
Che, diciamo che...
che se c'era un'antenna sopra...
Esatto.
Ecco, bisognava starci attenti.
Se di lavoro fai il postino e sull'iPhone ti arriva un messaggio e ti dice guarda che il tuo telefono non è più sicuro, guarda se vuoi essere sicuro è meglio se cambi dispositivo. Alla fine dei conti tiri 2 cristi perché il telefono costa un fracco di soldi eccetera, ma se sei seduto su 3 tonnellate di cocaina esatto, e ti arriva un messaggio del genere insomma,
allora lì
la cocaina può tingersi di marrone, ecco,
la comincia a sdifare
può essere problematica, però insomma bello
vai a fidarsi della tecnologia, vedi.
Vi mettiamo tutti i link nella nota dell'episodio, ricordatevi digitale.fm/531, dove potete approfondire. Vedrete che verrà fuori sicuramente un film da questa cosa.
Lo vediamo in quattro, però
con Franco come protagonista.
Ma perché lo
vediamo? No, beh, invece è una bella storia simpatica.
Sono cose, no, ci sta.
Poi anche il titolo Digitale 531 è piaciuto, insomma, sarebbe un bel film.
Comunque è la prima volta, 764 arresti negli ultimi giorni e, dice il collega Di Michele, sono stati evitati 200 potenziali omicidi pianificati attraverso questo sistema.
C'avevano l'agenda proprio sul calendar, c'avevano oggi vado a ammazzare.
Quanti omicidi, siccome è una roba tutta Unione Europea, quanti omicidi vengono svolti avvengono nell'Unione Europea in 6 mesi?
Non mi sono mai posto questa domanda.
Questi 200 omicidi sventati mi sembra un po' troppo, cioè se ti dicono... Non lo so, 200 omicidi sventati.
Ma sì, ma questi sono i calcoli come quando calcolano i danni della pirateria, no?
Ah, ok. Li ha fatti Franceschini.
Dice, esatto. Ma forse può essere che quello l'andavano a ammazzare. Ma comunque 200 non
vabbè,
è che 4.300
allora, nel 2017 all'anno.
Esatto, 2017.
Okay, 4.000?
4.300 in Unione Europea, esclusi Paesi Bassi. Non so perché. Nel
4.300 all'anno? Omicidi all'anno?
Nel 2017.
Ok. Beh, insomma, parecchi. C'è da essere.
Questo è Europa.eu, quindi
c'è da essere felici di non essere stati assassinati nel 2017.
Vabbè, ma guarda,
c'è sempre un calo,
400,
diciamo che
400
nel...
abitanti.
Chissà,
poi
in Italia, l'Italia è uno dei paesi col più basso tasso di
tra l'altro 4.300 omicidi volontari.
Volontari. Eh beh, certo, se no ci incontri l'omicidio stradale diventano decine di migliaia.
Certo.
Cioè, incidenti sul lavoro, cose del genere. E adesso vi trascino in una polemica terrificante, in un cul-de-sac terribile.
Dai.
È giusto hackerare i telefoni dei cittadini europei per la polizia? È giusto. È etico.
Stiamo pensando,
se c'è un giudice che ti dice sì, è come entrare a casa di qualcuno con un mandato.
È come mettere le microspie.
Beh, già noi abbiamo tattiche tecniche investigative.
Calma.
Tu hai detto che dobbiamo litigare.
Litighiamo.
No, già noi abbiamo peccato dicendo che chiunque avesse un entro chat fosse un criminale. Questo invece non
tra
è
l'altro
stato ancora dimostrato.
Certo. No.
E già questo, probabilmente avendo rotto questo il sistema, perché di fatto quello che è stato fatto è stato rompere il sistema, probabilmente per chi ne faceva un uso legale, semplicemente di privacy, è stato comunque un danno. Quindi da
diciamo
questo punto di vista,
diciamo che 1.500 euro ogni 6 mesi per non farsi beccare dalla moglie che è l'amante è un po' tantino.
I telefoni aziendali dove ci si scambia i segreti aziendali li spenderebbero 1.500 euro.
Hai ragione Michele, ma in ambiti aziendali sono un po' più furbi, per cui si comprano un iPhone ed evitano di installare TikTok invece di comprare un encrofon da uno spaccino spagnolo all'angolo della strada. Secondo me. Diciamo che hanno dipartimenti IT forse che li consigliano un pochino meglio. Però è quello il discorso. Tu Michele dici, quando entri in casa di uno con un mandato, entri a casa di uno. Non c'è un giudice che ti dà un mandato e ti dice puoi entrare in casa di tutti gli italiani perché una certa percentuale sono degli spacciatori di droga.
Certo.
E qui invece hanno fatto la cosa come entrare nelle case di tutti gli italiani perché una certa percentuale di loro sono spacciatori di droga.
Perché? Perché
hanno craccato i server e hanno...
Ma tu puoi anche non leggere nei dati degli altri. Nel
no,
senso,
ma lo rendi vulnerabile. Se io mando un aggiornamento a tutti gli encrofoni e li rendo vulnerabili, sono vulnerabili a te, ma sono vulnerabili. Io ho pagato un servizio perché mi funzioni in una certa maniera. È come se... È come siccome le automobili degli spacciatori vanno troppo forte e la polizia non riesce a prenderli, io rallento le automobili di tutti gli italiani.
Metto i limiti di velocità.
Ascolta, però.
No, quello di velocità è più cretino perché gli spacciatori non li rispettano.
La centralina autolimitata.
Alla fine il procedimento giudiziario, secondo me, è lo stesso, perché così come se tu ottieni l'autorizzazione dal giudice per piazzare le microspie sulla base di una certa ipotesi di reato e delle indagini. Qui è stata fatta esattamente la stessa cosa.
No.
L'ipotesi di reato è che l'organizzazione di cui sopra, poi può essere sbagliata, quindi noi stiamo discutendo che può essere sbagliata, però se l'ipotesi è questo oggetto è stato costruito per questo uso improprio, e i suoi clienti, no, nella maggior parte, quello, sono dei delinquenti.
L'uso non è improprio.
Parte. L'uso, come l'uso non è improprio?
L'uso non è improprio.
L'uso è improprio perché viene fatto.
Allora,
un uso
la costruzione.
Dei...
Ok. Oh, la costruzione del dispositivo non è per un uso improprio. La
non
costruzione,
capisco.
Tu hai detto, se questi hanno costruito un dispositivo, hanno sviluppato un telefonino destinato a un uso improprio. No. Hanno sviluppato un telefonino destinato a un uso assolutamente legale.
Volere avere delle privacy è
avere delle conversazioni riservate. È un diritto fondamentale riconosciuto dalla comunità europea. Per cui io sviluppo.
Come dicevi anche tu prima, non c'era bisogno di sviluppare quel tipo di telefonino.
Ma non vuol dire che non ce n'è bisogno.
Apposta in un certo modo,
no,
per consentire,
non puoi sostenere una cosa del genere
ad un mercato particolare.
Non puoi,
dai,
sostenere una cosa del genere. No, non puoi,
come
sostenere,
no,
una cosa del genere. No, perché non era un drogofono disponibile solo agli spacciatori di droga, Max.
Sì. Se no, no, guarda, non siamo assolutamente d'accordo.
Il tuo stesso ragionamento, può essere applicato a qualsiasi applicazione di crittografia. Perché tu sviluppi una cosa di crittografia per qualcuno che ha qualcosa da nascondere.
Infatti gli americani vietano di esportare i codici crittografici perché sennò sei un terrorista.
Esatto,
giusto?
Il tuo ragionamento di oggi è simile a quello dell'FBI che diceva che l'iPhone deve avere la backdoor. Io te l'ho detto che litigavamo.
Sì. Però
poi non volevo, ci stiamo ragionando addosso, infatti, quindi non volevo. Penso.
Cioè, dov'è il limite? Dov'è il
capisco
limite? Allora,
quello che dici.
Ci sono 10 aziende.
Il limite sta nel fatto che quello che è il mio argomento di partenza non era tecnico, o forse era tecnico nell'ambito, diciamo, giuridico. Dico, se è partita un'indagine in un certo modo, e come dicevi tu, e sono state fatte queste, diciamo, operazioni per andare a poi verificare le ipotesi di reato, così come te mettono le microspie a casa per verificare l'ipotesi di reato, da questo punto di vista il ragionamento è lo stesso. C'è stato un giudice che ha valutato che quell'ipotesi di reato era, credo, spero...
Ma di chi era reato? Di chi era reato?
E chi lo sa? Non lo so, perché non so come è stata formulata l'ipotesi. Per me,
sei tu che stai ipotizzando un meccanismo.
Per me l'ipotesi è che quell'azienda con quel tipo di dispositivi aveva concepito comunque un piano criminoso. Tant'è vero che i suoi clienti erano un certo tipo di clienti e avuto 765 arresti ed evitato 200 omicidi.
Però ammettiamo che fra...
Poi è
i loro clienti, almeno non dico uno perché da solo non avrebbe senso, ma due clienti fossero onesti e comunicassero, che ne
ma
so,
okay,
da
ma
un regime
gente
a una
capita
zona di guerra.
Aspetta, scusami Francesco, abbi pazienza. Quanta gente onesta si ritrova le microspie in casa e nel proprio ufficio
o intercettati
perché è stato, oppure viene intercettato perché è stato sospettato di reato? E poi
la legge
si fa,
dice...
magari si passa pure un bel guaio, perché come sai poi può capitare che uno viene incriminato, mandato a giudizio e poi si scopre dopo 7 anni, quando il processo è finito, che è innocente. E quindi?
Ma quindi cosa? Quindi facciamo la pesca a strascico. Allora, ci sono 10.
Quindi questo
allora,
può capitare
tranquillamente. Incrociata, dalla dichiarazione della polizia, Incrociat aveva l'80% degli utenti. L'80% degli utenti lo utilizzavano per scopi criminosi.
Quindi il 20%?
No. Allora, Max, abbiamo 10 aziende. C'è un'azienda il cui 90%. Tutte che fanno lo stesso lavoro di Incrociat. Nessuna mette l'annuncio, questo è il telefono per gli spacciatori di droga. Nessuno fa un target. Ok. Una di queste aziende ha il 99% degli utenti che sono spacciatori di droga, narcotrafficanti. Un'altra azienda ce n'ha il 90%, un'altra ce n'ha il 50%, un'altra ce n'ha il 30%, un'altra c'ha l'1%. Dove la metti? Dove la metti la soglia? Quali sono?
Non c'è la soglia.
Ecco, quindi sono tutti intercettabili. Quindi anche Apple va intercettata. Anche Apple deve mettere le backdoor perché l'1% dei suoi clienti utilizza l'iPhone per spacciare droga.
Un conto è mettere
la
backdoor, esatto. Un conto è gliela trovano.
Adesso capisco il piacere di polemica, però state scivolando fuori dall'argomento.
No,
off topic.
No.
Scusa, sto dicendo un'altra cosa, forse non mi sono spiegato. Voglio augurarmi, visto che questa cosa è capitata in comunità europea, giusto?
Sì.
Mi voglio augurare che il modo in cui è andata avanti la vicenda non è basato su questi approcci quantitativi, ma sul fatto che qualcuno, per motivi, devo immaginare, concreti, ha cominciato a ipotizzare che ci fosse un uso illecito. E da qui ha chiesto un'autorizzazione per fare un'indagine e ne è conseguito quello che ne è conseguito. Questo, sì, dal mio punto di vista, è esattamente la stessa cosa che succede. Quando, per esempio, per un filone di indagine ti mettono la microspia,
non lo è, perché si chiama pesca strascico.
Perché se tu
hai l'idea che la mafia italiana utilizzi la Vodafone per fare le telefonate, nessun giudice per la legge italiana ti può autorizzare a mettere una cosa che intercetti tutte le telefonate di tutti i telefoni Vodafone d'Italia. Si chiama pesca strascico, è vietata, è proibita.
La metafora di Apple e di mettere la backdoor di Apple non conta in questo caso, perché in questo caso nessuno è andato da Cocafone a dirgli dovete mettermi la backdoor. Hanno fatto
di mettere delle microspie.
Esatto, l'equivalente di mettere delle microspie
su una
vulnerabilità che evidentemente già esisteva, perché se no, come dire, se quella vulnerabilità non esisteva, non riuscivano a mettere
Michele,
la backdoor.
La vulnerabilità non era nei singoli telefoni. La vulnerabilità era sul server e tramite il server hanno distribuito
una vulnerabilità.
Ma il server, hai presente la differenza tra il server e il client? Il server non serve il criminale, serve tutti, e tramite il server hanno inquinato il telefono di tutti i clienti, e quella è pesca strascico.
No, perché il telefono di tutte quelle persone poteva essere inquinato da qualcuno che, volendo, avrebbe potuto sfruttare la stessa backdoor sul server e fare le stesse cose su tutti i telefoni dei client.
Per cui secondo te, se l'FBI o i servizi segreti italiani o le scoposte italiane trovano una vulnerabilità di Apple e inviano un aggiornamento a tutti gli iPhone d'Italia e li rendono intercettabili, disabilitano la crittografia, eccetera, fanno una cosa legale? Un giudice può autorizzare una cosa del genere, secondo te?
No, non lo può autorizzare, perché stiamo parlando di numeriche molto diverse che riguardano il pubblico generale, e non puoi fare un ragionamento numerico, come diceva Max prima, perché semplicemente il sistema giudiziario non è un sistema scientifico dove puoi fare una sperimentazione e dire 10.000 sì,
appunto,
10.000 e uno
infatti,
no.
Infatti è quello che sto dicendo, non puoi dire mai di sì. Tu puoi, con le leggi attuali, tu puoi intercettare il singolo. Io se chiedo un
sono 700 singoli questi.
Se io ho 700 mafiosi da intercettare e chiedo a un giudice di intercettare le loro telefonate, lui non mi dice: bene, metti una microspia a Telecom e intercetta le telefonate di tutti gli italiani e poi ascolta loro 7. No, mi dice: tu puoi ascoltare solo loro 7. No, non può. No. Non fare così, non fate battute, perché non può. Mi dice: tu puoi intercettare.
Non c'è nessuna battuta.
Ragazzi,
abbiamo capito il tuo punto.
Tu puoi intercettare solo loro 7. Poi se loro 7.
Tu puoi ascoltare loro 7, ma non intercettare solo loro 7. A parte che loro 7 chiameranno a centinaia di persone.
Esatto, loro chiamano centinaia di persone e tu le ascolti per sbaglio attraverso le cimici che hai messo sui loro dispositivi. Quelle persone che sono state intercettate perché hanno parlato con loro godono di delle immunità particolari. Lo dice la legge, per cui le loro intercettazioni, se non costituiscono, se non sono prova di reato, eccetera, devono essere immediatamente cancellate. E tu non puoi.
E perché pensi che in questo caso perché non qua è diverso. Lo stesso? È quello che non capiamo.
Perché,
non ho capito quello che dici, però.
Perché non
se
è
tu guardi
cosa
nel telefono degli altri del 20% non intercettato, a me sembra che la logica sia
perché
esattamente
se
la stessa.
Se io sono uno spacciatore e telefono a Massimo De Santo, la Guardia di Finanza, la DIA, i carabinieri possono ascoltare la nostra telefonata tra me e te. Tu sei innocente, io sono probabilmente colpevole e sono soggetto a un'indagine. Ma quando mettiamo giù e tu telefoni con la tua amante, nessuno può ascoltare te. E questa è la differenza.
Sì, ma nessuno può andare a guardare nei telefoni degli altri dell'altro 20% che non è sotto l'indagine. È la stessa, secondo me è lo stesso principio.
Mi sembra che i punti li abbiamo
espressi. La legge non è così, mi dispiace.
Sarebbe interessante che ci fosse qualcuno esperto che ci dicesse
lo troviamo. No, ma perché la legge sulle intercettazioni è stata, tra l'altro, quella italiana, rinnovata da noi.
Caspita, è cambiato un sacco di volte.
E la legislazione in materia...
Ma già qua eravamo in territorio internazionale, comunque, perché era un'azione.
Sì, certamente. Ma stavo dicendo che anche in ambiente europeo ci sono delle tutele molto forti. Molto forti. E ragazzi,
meno male,
non. Due minuti per ringraziare i nostri produttori esecutivi, dai. Produttori esecutivi, sostenitori di Digitalia, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia vive da 10-11 anni grazie al supporto economico dei suoi ascoltatori. Noi ci presentiamo con una trasmissione gratuita ad assaggiare, una trial gratuita come il software. Chiediamo a chi ne fa utilizzo ricorrente, chi ne fa un utilizzo regolare, di contribuire al suo sostentamento, una specie di abbonamento volontario. Pagate ogni quanto volete voi, pagate quello che volete voi, ma per favore ve lo chiediamo, che col nostro gentleman agreement di farlo, di sostenere Digitalia secondo le vostre possibilità. In cambio noi continuiamo a lavorare per voi, ci mancherebbe, e vi ringraziamo in trasmissione e nelle note della puntata sul sito. Max, ci pensi tu ai PDF, quello revisionato, il numero 2 sotto mano?
Numero 2?
Sì, no, ne ho mandati allora... due sulla... ma c'è una piccola differenza, se hai quello sbagliato ti correggo io, dai, inizia, non ti preoccupare.
Va bene, allora io c'avevo il numero 1, il numero 2 non l'avevo visto. Comincio con la donazione singola da 1 euro di Manuel Zavatta, il nostro perpetual executive producer. Poi abbiamo sempre donazioni singole da 1 euro di Massimo Mauriello e Saverio Gramagnola e Marco Pasqualotto, nonché la donazione singola da 2 euro di Matteo Masconale.
E voilà, io qui ti fermo subito perché è arrivata la donazione in extremis dell'altro nostro perpetual executive producer, che perpetual sarebbe se non avesse mandato. All'ultimo, scusandoci, ha detto il nostro Davide Tinti, ha detto ci sono anch'io, ecco il mio euro alla settimanale.
Confesserò il malo pensiero, e ho detto: ma dove è finito il nostro altro e perpetual executive?
Era lì,
nascosto nell'emergenza
tra le pieghe, allora, del cyberspazio.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese per questa puntata: Riccardo Peruzzini, Enrico Bertoli, Danni Manzini, Matteo Vivona, Roberto Esposito, Paolo Boschetti, Diego Venturina, Andrea Gelmini, Ileana Magno, Cristiana Marca. Ma questo mi devi togliere questa curiosità che mi viene ogni volta. Ma è Christian A. Marca o Christian La Marca?
Max, su PayPal è sicuramente...
esce Christian
È un refuso, sicuramente. È un refuso,
Christian,
sicuramente.
Facci sapere.
Su PayPal qualsiasi cosa metti è scritto a imperitura memoria. Noi 12 anni fa da qualche parte abbiamo sbagliato un indirizzo email. Quando i nostri produttori esecutivi ci mandano una donazione, a seconda del tipo di donazione, gli arriva un'email di ringraziamento da Digitalia... info@digitalia.cm, che non esiste.
Fantastico.
E quindi tutte le settimane qualcuno ci scrive: Franco, guarda che c'è l'indirizzo sbagliato. Sì, guarda, figurati,
a
PayPal c'ho un cugino che ci lavora dentro a PayPal da 10 anni, neanche lui è riuscito a farci cambiare sto refuso, per cui non vi preoccupate, quello che succede a PayPal resta dentro PayPal, punto.
Restiamo così. Michele Olivieri, Mario Cervai, Davide Foglierini, Antonio Turdo, Cristian Peretto, Alex Ordiner, Dario Nardi, Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilo Sia, Daniele Barberi, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Anna Maria Esposito, Arnaud van der Gissen, aia, questo l'ho pronunciato male di sicuro, Andrea Plotzer, Massimo Dalla Motta, Stefano Orso, Salvatore Verrusio e Federico Travaini.
Mitici, grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese: Adriano Guarino, Riccardo Odone, Stefano Augusto Innocenti, Marco Francesco Mauro Zambianchi, Simone Zannoni, Matteo Molinari, Movida S.A., Michele Coiro, Edoardo Lissoni, Paolo Burda, Antonio Naia, Paolo Lucciola, Matteo Carpentieri, Stefano Toldo, Pasquale Maffei e Leandro Pessini.
Mitici, grazie, grazie a tutti.
Zona grandi produttori, con donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Andrea Giovacchini, 4 trattini, e Alessio Pappini, fa pure lì.
Mitici, grandi produttori, produttori tradizionali, ricorrenti, grazie di cuore. Noi continuiamo a lavorare per noi, speriamo che il vostro sforzo sia copiato dal numero più alto possibile di ascoltatori, perché insomma, ragazzi, intrattenimento e informazione è normale. Chi lavora per produrli è giusto che abbia qualcosa in cambio. Digitalia ha anche delle spese, vi assicuro, sembra poco, ma tra spese di server, di abbonamenti, hardware, software da rinnovare, se ne parla, l'obsolescenza programmata dei computer, eccetera. Adesso facciamo anche il salto verso il video, non ne parliamo, è un incubo. E ragazzi, se non ci fosse state voi a sostenere, ve lo dico con la certezza assoluta, Digitalia, dopo 10 anni, 11 anni, quello che è, non sarebbe ancora qui. Non ci sarebbe, punto. Per cui dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi.
Max, bandiera bianca?
No, non avendo le veline faccio passare un panino.
Comunque
vogliamo
invece
veline,
c'è...
passaggio al video, vogliamo le veline, eh? Dai, è su.
È giusto, poi però passaggio al video, ci sono anche i nostri ascoltatori sulla chat e Gaetano Lucifora ci ricorda che i ThinkPad sono delle macchine famose per essere aggiornabili e infatti il T430 che è del 2012
ancora.
È una macchina mitica per i modder e su eBay, come dire, per essere una macchina del 2012 viene venduta ancora a un po' di soldi, proprio perché è possibile, è una di quelle che ha una forse una degli ultimi modelli di ThinkPad che può essere aggiornabile in quasi ogni sua parte.
Ma
che ha ancora la tastiera quella tradizionale.
Io avevo un ThinkPad, usavo il ThinkPad del dipartimento di immunologia dei trapianti ai tempi dell'ultima università in specialità, per cui parliamo.
Ma quelle avevano le schede punzonate,
parliamo del 98.
Quelle di un bel era una macchina
meravigliosa per i tempi e non aveva il track. Non so se ancora adesso i ThinkPad hanno aveva una specie di pirillino in mezzo alla tastiera.
Allora il pirillino esiste ancora. Secondo me il pirillino è tipo il cetriolo nei panini del McDonald's.
Ok.
Che
non lo levano mai.
Come dire, marchio di fabbrica. Ecco. Ma poi alla fine della fiera lo usano tipo in tre o non lo usa nessuno.
Tu butti via cetriolo
e panino di McDonald's quando
inizi
a un certo punto dici.
Non
di
vado
freschezza.
Boh da una vita al McDonald's.
Il cetriolo del McDonald's serve. Se tu togli il cetriolo del McDonald's, il panino,
si decompone.
Non puoi mangiarlo, diventa tossico. Copre il gusto di bambino morto.
Sì, sì, quello è fantastico.
E mentre invece Stefano Santella dice: con i limiti di velocità hanno fatto proprio quel che dici Franco, siccome alcuni corrono e possono essere pericolosi hanno imposto i limiti a tutti, limiti pensati per la bianchina di Fantozzi. Basta cambiamo discorso.
Abbiamo dato basta la diatriba.
Infatti quella è la classica soluzione,
quella è pesca,
è la classica soluzione imbecille, perché chi andava forte prima continua ad andare forte adesso. Chi deve scappare dalla polizia va ancora più forte e in mezzo a un traffico di gente che in realtà potrebbe viaggiare tranquillamente un po' più veloce, ma che da questi limiti terrificanti è costretto ad andare piano pianino. Andate in treno, il mezzo del futuro è il treno. Chi è che diceva che un paese progredito non è quello dove anche i più poveri hanno l'automobile, ma è quello dove i ricchi vanno in treno? Non mi ricordo chi fosse, ma era certamente una
persona.
Non
era Elon Musk, credo.
Elon Musk dice che un paese progredito è quello dove i ricchi
vanno
sparati sotto pressione nei tubi sotterranei. Non dovevano farlo. Com'è che si chiama il tubo
pneumatico?
Non dovevano farlo tra Roma e Fiumicino, tra Milano e Malpensa.
Un po' dappertutto lo dovevano fare.
Ma l'ho letta sta cosa. Ma
sono le palle della Corsica, anche a un certo punto hanno detto.
Palle sottovuoto di Elon Musk. Va bene. Allora, qui che cosa abbiamo? Ah, l'intelligenza artificiale. Francesco mi ha messo questa roba sull'intelligenza artificiale che aiuta i clinici nelle conversazioni, nell'avvicinarsi al fine vita. Io non l'ho voluto leggere.
No, neanche. Ci sono degli algoritmi che aiutano in determinati ospedali a scegliere, cioè dicono qual è la previsione di sopravvivenza delle persone. Okay. Quindi le cure, diciamo, quelle che aiutano a raggiungere meglio il fine vita o il cercare di invece di passare,
miglior vita.
Di guarire, insomma, vengono scelte anche in base al suggerimento di una macchina. C'è tutta una riflessione comunque sul fatto di... non voler comunicare banalmente ai pazienti che la scelta della terapia è stata scelta da, passatemi il termine, da un computer, da una
lavatrice, no. Dal frigorifero di Jin Yang. E porca vacca, effettivamente È triste.
Beh, che se hanno gli stessi tassi di riuscita del riconoscimento facciale,
siamo a posto.
Non lo vorrei sapere neanche
il 96%.
Ecco, sì, sapete, sì, viene in mente Matrix, no? Tutti attaccati alla macchina, eccetera, che ti tiene in vita, eccetera. Ma quello suppone che l'essere umano, che gli esseri umani siano in grado di fare del software che funzioni. Ragazzi,
ah, ecco. Cioè,
non ci vuole. Neo si chiamava.
Io l'ho sempre detto che siamo salvi.
Neo.
Cioè, in un software ipotetico da realtà immaginaria, come si dice, realtà virtuale come quello di Matrix, se noi pensiamo a un software realizzato dalle capacità umane correnti e dai nostri sviluppatori, non ci vuole Neo per trovare i glitch. Cioè, no.
C'è da sbellicarsi dalle risate, cioè, dai.
Sveglie che non funzionano, no. Fusi orari che fanno saltare tutto, il sole che sorge e tramonta all'ora sbagliata, dici, ma sono le 3 del pomeriggio, tramonta, ma è Ferragosto, eh sì, ma è quello che ha sviluppato il ciclo notte giorno, vabbè, ok. E questa analisi della nuova strategia italiana per l'intelligenza artificiale, che cos'è? Proposta italiana per una strategia italiana per l'intelligenza artificiale, è un documento che è il parto...
Meraviglioso.
È meraviglioso.
È il parto di questo gruppo di esperti del MISE sull'intelligenza artificiale, che è questo variegato gruppo di cui è possibile scoprirne i componenti sul sito del MISE. E tra l'altro poi... inizia con Aglietti Walter, che è subito direttore laboratorio software IBM Italia. Poi in realtà, come dire, le persone coinvolte...
C'è un mix, sì.
Sì, esatto, c'è un prete, quindi...
Vabbè. Okay. C'è Rita Cucchiara, che è una cara persona, molto in gamba.
No, infatti, è semplicemente questo Aglietti Walter aveva la sfortuna di essere il primo e quindi subito ho pensato male quando ho letto IBM Italia, però non è vero. Okay. E quindi ha partorito questo documento di
solo
120
che
pagine.
Erano 25 di loro, no?
Non li ho contati perché era una lista abbastanza importante. Una lista di, anzi, un documento di 120 pagine dove devo dire veramente poche figure, il che mi ha scoraggiato poi a leggerlo.
Figurati quelli a cui dovrebbe essere destinato. Esatto. Perché questo documento dovrebbe essere destinato ai politici per... fare delle scelte informate nel momento in cui dovessero scrivere o analizzare o votare delle proposte di legge destinate a far progredire il paese nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere qualcosa di strategico. Ricordiamo che Cina e Stati Uniti stanno investendo delle cifre enormi proprio a livello governativo per cercare di avere il predominio in questo ambito nei prossimi anni.
E noi facciamo
da un punto di vista interessante, proprio perché comunque le cose che pone questo documento, questo paper, sono comunque costruttive e volte a creare un'intelligenza, cioè non a negare l'intelligenza artificiale, lasciarla libera o a impedirne lo sviluppo, ma banalmente inizia col concetto di rischio. Il che non vuol dire che non vanno fatte le cose, vanno soppesati i rischi. Infatti propone anche un'analisi di quelli che sono i rischi e le valutazioni, quindi vale la pena fare qualcosa. Cioè
vedi Francesco, l'output. Tu non farai mai il politico.
Ecco.
Perché l'hai letta?
No?
Perché l'hai letta questa cosa?
No, ho letto l'indice.
Ah, ok.
Potrebbe fare un buon sottosegretario.
Ne ho letto un bel pezzo,
vedi?
Ma... è quello il concetto, cioè una mappazza così... Vabbè.
Allora,
interessantissima, fatta bene.
Ma guarda,
quasi tutto anche corretto.
Tutto sensato,
me,
tutto sensatissimo. Tutto sensatissimo. Non lo so, ho paura che però il problema in Italia sia appunto la disconnessione tra chi produce, tra i think tank che producono questo tipo di documenti e poi il percorso che deve arrivare all'attuazione. Tramite una legge, tramite un regolamento, tramite degli stanziamenti di fondi, eccetera. In mezzo ci sono. Voi conoscete dei politici di alto livello? Alto livello, non so, senatori, deputati, sì. Candidati a posti del genere. Non so se avete mai visto come vivono. Vivono.
Non li conosco, quindi.
Così vivono. Anche a dormire vanno così. Vivono al telefono.
Ecco perché gli amici in podcast non so.
Vivono dalla mattina alla sera col telefonino nell'orecchio per gestire problematiche, clientela, richieste, promesse, di fatto per ottimizzare le loro probabilità di essere rieletti al giro successivo. Ora, io non so se nel meccanismo odierno di funzionamento della nostra macchina politica poi dietro ci siano appunto portaborse, sottosegretari, gente che si fa il mazzo e queste cose le legge davvero, che gli scrive le leggi, che gli dice cosa votare o cosa non votare. Però secondo me c'è proprio una disconnessione, per cui in Italia abbiamo un mucchio di gente che oramai se ne intende. Non siamo più quando abbiamo iniziato a fare Digitalia, che chi si intendeva di sta roba era chi giocava col computer in uno scantinato. Oramai abbiamo un mucchio di teste pensanti, di professori universitari, di persone che queste cose le capiscono e anzi sono magari, quando finiscono di lavorare qua, li chiamano negli Stati Uniti, no? Abbiamo visto Piacentini, abbiamo esempi in continuazione. Ma è la disconnessione tra queste teste pensanti e la macchina, no? È quello che deve far girare le ruote, che in qualche modo non funziona mai.
Però vediamo questo argomento pensato per invece le teste pensanti come una riflessione che non deve diventare per forza di cose una legge.
Ma non una legge, però ma deve tingere
una linea guida.
Deve tingere le prossime leggi, i prossimi stanziamenti di fondi, le prossime finanziarie.
Le leggi direttamente quello che le teste pensanti, certo, che dicevi prima, fanno, senza che debba arrivare per forza un obbligo, ma anche solo diventi buon senso. Prima
cioè, tu dici fare cultura nella classe dirigente politica, che però
se devi fare cultura non fai un documento,
che dice, ma
non fai un documento del genere, fai un libro divulgativo, fai una roba con dei grafici, con delle figure, fai delle conferenze, fai parlare persone,
questa se fare non è a fumetti, non lo leggiamo?
Sì, è così.
Ma guarda, cioè, è una roba di talmente... solito questi report servono più, essendo questo del MISE.
Sì.
No, che il Ministero dello Sviluppo Economico, molto spesso questi documenti servono in vista della formulazione non tanto delle leggi quanto dei bandi, per esempio per la spesa dei fondi europei, piuttosto che di quelli nazionali. Il problema, come dicevi tu, io sono abbastanza d'accordo, e questo scollamento, non penso ai politici, quelli col telefonino sempre fisso, i senatori o i deputati, quanto a tutta l'infrastruttura della nostra macchina pubblica, che appunto dovrebbe poi indirizzare la ricerca, indirizzare l'evoluzione della pubblica amministrazione, eccetera eccetera. È lì che c'è la vera distanza, per cui tutto questo lavoro spesso va sprecato. Io adesso il documento non l'ho letto, quindi non posso dare un giudizio di merito, però normalmente gente in gamba che lavora, solo che appunto poi nei passaggi successivi tutto questo in qualche maniera si perde.
Non è molto interessante, se volete vi sintetizzo, c'è un bel articolo su notizie.ai con l'analisi delle varie raccomandazioni, perché ci sono 82 proposte raccomandazioni in questo documento e qui ne riassumono alcune che sono interessanti, no? La raccomandazione 3, che dice: si afferma il primato dell'essere umano sulla tecnologia AI. La tecnologia AI deve essere al servizio dell'uomo e non viceversa. Nella raccomandazione 5 si consiglia di puntare all'embedded AI, cioè i sistemi di intelligenza artificiali presenti direttamente sul dispositivo, piuttosto che appunto elaborazione server e concentrazione.
E 5G.
Anche quello
può essere
collegato. 5G che serve per...
Realizzare un CERN per l'intelligenza artificiale, un centro di eccellenza per il coordinamento in Italia, quando mi vengono queste cose.
No, allora,
mi viene in mente, sapete cos'è Lucci?
No, mi viene in mente Lucci Cinema, ma penso che sia un'altra cosa.
Non credo che sia.
Ci sono una serie di libri. Libri, il primo credo si chiamasse Lungo i vicoli del tempo, sono i libri di fantascienza di Lanfranco Fabriani, non so se Max lo conosce, Lanfranco Fabriani.
No, sono bellissimi. Mi hai stupito con gli effetti speciali.
Sono libri che parlano di viaggi temporali all'italiana, è come le notizie digitali all'italiana, è bellissimo. Lucci è l'ufficio centrale cronotemporale italiano. È un ufficio costruito nei sotterranei di un ministero italiano a Roma, È bellissimo. Io ho letto il primo, devo ancora leggere gli altri due e guardatelo. E con tutte le storture dell'Italia, no? Per cui questi qui che devono andare nella. Cioè, i viaggi nel tempo sono possibili, vengono gestiti dall'ufficio cronotemporale italiano, devono
la
essere.
Luci.
Cose c'hanno tutti. Le cose sbagliano sempre, devono andare nella Firenze del 1300 a novembre, gli portano il vestito estivo e per avere il cambio devono scompilare 200 fogli di carta, chiedere il permesso, pagare. Una roba.
Realistico.
È reale, assolutamente. A parte il discorso dei viaggi del tempo, è assolutamente realistico.
No, infatti, lasciami collegare un paio di riflessioni su questo punto qua. La prima è che una cosa che secondo me manca completamente anzi, fammi fare prima l'altra riflessione, ossia che siamo nel 2020 e qua facciamo ancora le task force sulla filosofia dell'intelligenza artificiale, mentre in Cina creano i distretti in cui lo Stato insieme ai privati investono con dei soldi veri, che quella poi è la seconda, mentre pensavo poi a una delle puntate del professor Barbero in podcast, che diceva che alla fine della prima guerra mondiale, quando gli austriaci erano già pronti a fare l'armistizio con l'Italia faceva le riunioni per capire quando fare la riunione successiva per poi convocare gli austriaci e fare l'armistizio. E l'altra riflessione è proprio quella che nel documento secondo me manca completamente: l'apporto del privato, che è fondamentale. Stanno per andare su Marte con le aziende private. Come funziona la ricerca non è più come funzionava negli anni 50 e negli anni 60, che veniva interamente dalle università statali. E da questo documento manca secondo me completamente il ruolo del privato, dove dovrebbe investire e come investire.
Perché il documento del ministero pensato per fare i bandi, questa è la vera tragedia, perché poi è chiaro, questo poi è il modo in cui l'Italia guarda in generale la ricerca, perché poi se hai visto nel gruppo di esperti c'è un sacco di gente che viene dal mondo dell'industria.
Certo,
quindi,
buona parte.
Quindi insomma qualcosa qui non quadra, no? Non ci troviamo, se non in quella chiave di lettura che dicevamo prima.
Siamo messi male. Potremmo essere messi molto meglio, ma siamo messi male. Va bene. Tu Max hai anche letto questa, no, hai assistito o hai visto in differita questo Think Digital Summit?
Beh, ma non tutto, è solo quello che
anche
ho estratto.
Anche qui si parlava di formazione e intelligenza artificiale, era una roba interessante poi alla fine?
No.
Bene, passiamo
nel senso che esattamente l'abbiamo detto prima, no? Alcune riflessioni molto giuste del collega della Bocconi, che vabbè rappresentava un'università privata, però di fatto ha riportato quello che ha vissuto l'università, che abbiamo anche raccontato, no? L'emergenza davvero ha fatto fare uno sforzo e un salto in avanti, però era l'emergenza. Quello che è mancato e che secondo me oggi manca è la vera riflessione su che significa integrare questi strumenti di formazione a distanza
nella didattica
quotidiana. Esattamente. Forse alla Bocconi lo stanno facendo, può essere. Io posso dire che la mia sensazione sull'università italiana pubblica è che, salvo sforzi personali, alla fine stiamo andando nella direzione che mettiamo le telecamere nelle aule e sperando che non torni la clausura e facciamo le lezioni riprese del docente che fa la lezione in aula.
Che bello.
Questa formazione a distanza. Peggio ancora i ministeri, c'erano altri due signori che parlavano di intelligenza artificiale e innovazione all'interno del Ministero dell'Istruzione piuttosto che non so che. Onestamente, può darsi questo, quindi poi può dire, come dire, beneficio del dubbio. Io però poi quando ho chiesto delle loro prodigiose innovazioni, che era un chatbot, sì, questo mi ha fatto venire un po' un qualche goccia di gelo.
Che possiamo chiuderla qua la discussione, okay. Forse anche la puntata.
Ma non è questo, è che non c'è. Ho chiesto a 3-4, io insomma vivo in un mondo di insegnanti, ho chiesto scuola superiore, media, elementare, nessuno ne sapeva niente.
Beh.
Può essere che noi qui ad Avellino, poverini, siamo come dire nel profondissimo sud e quindi non c'è arrivata ancora l'eco di queste prodigiose innovazioni.
Non vi hanno ancora dato il chat.
Mi spiace se mi sentono queste, però davvero mi sono cadute un po' le braccia.
Ma se non è il chatbot, non va da nessuna parte.
Ma certo. 3 anni fa. Poi hanno capito.
Ma perché, ma perché la, più, la, la conferenza in realtà era trasmessa dal passato, era una replica.
Andava trasmessa a luci.
Esatto. Ho sbagliato.
Vabbè. La mettiamo nello sgabuzzino insieme alla televisione 3D. E, ma a ottobre tornate a fare lezione dal vivo, Max?
Cioè, sapete,
qualcosa? Sapete qualcosa? Avete delle direttive già per aprire? Cioè, si dà per il scontato che...
Primo semestre, quello che sto percependo, ma non c'è niente ancora di definito, è che si immagina appunto questa cosiddetta didattica blended, che ha varie come formulazioni,
come il caffè,
Figital.
Varie formulazioni, la più accreditata è che praticamente, siccome c'è un limite fisico sulle aule dovuto a questo distanziamento fisico, praticamente che cosa succede? Se tu hai 100 studenti, li dividi in 4 gruppi da 25, e loro su 4 settimane 25 vengono e gli altri 75 seguono da casa.
Le targhe alterne, insomma.
Le targhe alterne.
Sì, certo. Col contatto diretto. Dai, non è da scherzare su queste cose, evidentemente è molto complicato, però non mi sembra che ci sia molta chiarezza. Tutti sperano che nel secondo semestre del 2021, io immagino che si speri nel vaccino, perché non vedo cosa potrebbe cambiare se non peggiorare, e quindi si spera un rientro alla normalità dopo gennaio 2021.
Michele, tu hai citato Figital, che sì, è una roba che ho letto in qualche articolo che avevi messo tu in bacheca, è una roba da Pornhub, Figital.
In realtà io lo so perché è passato prima per gli uffici il mio ufficio da qualche settimana.
Ma dove mi avete bruciato? Però
non ti preoccupare, dato l'articolo che hai postato non l'ho letto, però avevo citato Figital perché
Max.
A me era una roba che era passata già per l'ufficio marketing.
Ma io l'avevo messo nel gingillo.
Lasciamo il mistero, lo saprete tra 10 minuti nei gingilli del giorno. Raccontaci delle scuse dell'MIT, Max.
Questa è bella, dai. Cioè è bella, insomma, anche questa è un po' da far tremare.
L'MIT ha detto
sta un po' lento di riflessi.
Rifacciamo.
Non l'hai sentito.
L'MIT ha detto
I'm sorry.
Oh,
va bene così.
Sì.
Ok.
Niente, è venuta fuori sta cosa abbastanza imbarazzante, no? Cioè il fatto che l'MIT manteneva in linea e ha prontamente poi, diciamo, sulla base di una segnalazione da parte del Register di questa testata giornalistica, prontamente, dicevo, tolto, messo offline, un database di addestramento delle intelligenze artificiali, basato su un numero molto elevato di immagini,
un dataset.
Qualche decina, dataset. 79 milioni 300
mila. 80 milioni di immagini, in cui si è scoperto che dal momento che l'etichettatura delle immagini, cioè il fatto di aver associato a queste immagini di addestramento il riconoscimento di determinati oggetti e persone in particolare, questa etichettatura era stata fatta non in maniera manuale,
fatto il partito nazista nel 39.
Adesso qua va preso un po' male sulle molle che cosa effettivamente come l'hanno fatta. Comunque fatto sta che a quanto sembra poteva capitare che per esempio se ci fosse stata un'immagine mia prelevata dai social
Teru
a fianco potesse venire un vecchio
terrore
barbone maledetto del sud, esatto. Allora intelligenza artificiale, insomma, fondamentalmente associazioni improbabili, offensive,
a volte
basate abbastanza anche pesanti di razzismo.
Molto
sgradevoli, se c'era
anche donne col bikini, col bambino in braccio etichettate come prostitute,
pedofilo, child molester,
esattamente. Almeno questo è quello che riporta il lungo articolo del Register. Fatto sta che il database è stato prontamente ritirato.
Sì, anche perché era incorreggibile, nel senso che avrebbe dovuto controllare immagini in dimensioni
anni
praticamente invisibili all'occhio umano, perché erano pochissimi pixel, era un train set per algoritmi molto vecchi. Che succede però con i trainset che hanno lasciato online, quelli per gli algoritmi nuovi, quindi con le immagini a qualità superiore? Perché questa è una domanda che...
Guarda, questo è un problema fondamentale poi della ricerca, perché è chiaro che tu, quando vuoi costruire un dataset di questo tipo, devi farlo passare attraverso l'interpretazione degli esseri umani, devi fare un'etichettatura manuale, che è una cosa per definizione complicatissima, lunghissima, per giunta se la vuoi fare davvero devi anche incrociare con appunto persone che provengono da cultura diversa, età diversa, eccetera eccetera, per cui si tende a fare una parte molto piccola così e poi a costruire il resto in maniera automatica o semiautomatica, con tutto quello che sono i rischi conseguenti.
Beh, si fa generalmente una pre-analisi con i sistemi di intelligenza artificiale e poi meccanismi come il CAPTCHA, cioè vengono usati a gratis esseri umani per verificare, cioè,
oramai CAPTCHA, se sei Google.
Eh sì.
Oramai.
Ma ci sono tanti altri sistemi.
Ci devono essere dei computer che cazzo riconoscono un idrante su Marte.
Beh, effettivamente, secondo me, o strisce pedonali.
Dappertutto.
Ecco, strisce pedonali dappertutto. Usa delle stampane in fronte.
Brutte quando ti capita. Pedonali. Quale di questi è collina? E lì vedi montagne, colline, collinette. Cioè, non entri più.
Qual è il limite per cui una collina
ma non
e l'altra
solo,
è una montagna?
Ma no, il limite peggiore è il riquadro. È il riquadro. Non so se avete visto, c'è una vignetta che gira.
Due pixel che sovrano,
esatto,
del semaforo.
No, ci segna tutti i riquadri dove compare una macchina. C'è una macchina che compare in 3 riquadri, nel quarto ci sono 2 pixel di paraurti della macchina. E nell'immagine che gira c'è il tizio davanti al computer con il mouse che punta lì, sudato, che gronda su di
noi. Chissà se è giusto o sbagliato.
Esatto, chissà se è giusto o sbagliato. Terrificante, una delle peggiori invenzioni dell'umanità, il CAPTCHA, il recaccia. E abbiamo altre notizie. Vabbè, Twitter che pare che abbia deciso finalmente di fare marcia indietro su Master Slave, che quindi niente più Master Slave, niente più Blacklist.
No, Twitter l'aveva già deciso prima che iniziasse tutto sto casino.
Okay, allora
gennaio.
Perché mi avete rimesso la notizia?
Perché la notizia è che Twitter sta applicando sta cosa che a gennaio ha detto dovremmo parlarne.
Ah, ok.
Vabbè, quindi
ma io avevo visto John Legend che diceva giustamente: ragazzi, smettiamola di sciocchezze e pensiamo ai fatti seri. E mi era parso più realistico.
Occhio. Sì, dice: problema serio. Bisogna, cioè, non si può fare acquisti, cioè, non vengono vendute case alle persone di colore. Problema finto: chiamare la stanza principale, la
master,
stanza principale,
la master bedroom.
Cioè io però adesso capisco che John Legend sia una leggenda, lo dice anche il nome, grandissimo e tutto.
Giovanna Leggenda, certo.
Però, no, leggenda con una G sola, eh.
Però io devo capire perché, se io dico una cosa del genere, mi becco delle mazzate di benaltrista da Michele e John Legend no.
Infatti io stavo intervenendo.
No, guarda
adesso
che lui stava
intervenendo.
Stava per benaltrizzare anche John Legend.
Per dire... Michele, cantami una canzone di Giovanni Leggenda.
Dicevo, stavo per dire, nel principio corretto quello che diceva John Legend, però per il discorso degli affitti ci sono delle persone che un mese che sono in strada negli Stati Uniti che stanno chiedendo più uguaglianza degli affitti,
per le morti, per la sanità.
Sì, è quello che dicevamo la settimana scorsa, Twitter è una sua iniziativa, è un'azienda privata, corretto, sbagliato, sinceramente... Credo cambi veramente poco. E quello che sta succedendo negli Stati Uniti è quello che sta che forse speriamo cambi qualcosa.
Non dico niente perché ci buttiamo di nuovo in una polemica non finita.
Ok.
The Donald. Reddit ha bannato il subreddit The Donald.
The Donald, sì.
Ma
che è una...
Che ci facevano questo subreddit?
E immagino ci fossero tutti i supporter di Donald Trump e si montavano a vicenda carburandosi a fake news, almeno immagino nella visione che ha portato al ban del subreddit.
In realtà non per le fake news, ma per il discorso di hate speech. Allora, The Donald è una subreddit, era una subreddit che in realtà non è l'unica che è stata bannata, sono state bannate svariate di altre subreddit, principalmente di alt-right, tipo ne citano sempre una di antifa o di sinistra che si chiama tipo la botola del Ciapo, che fa riferimento a un podcast che ho provato ad ascoltare. Non lo so, comunque
hai provato provato ad ascoltare.
Ho provato ad ascoltare, esatto.
Perché era così difficile.
No, l'ho ascoltato a 10 minuti, parlavano dei fratelli Wahlberg, che non capisco cosa c'entri col discorso politico.
Ok, Antifa. Va bene. Antifa.
E niente, in realtà non è tanto per il discorso di fake news quanto per un discorso di bullizzazioni e di hate speech. Quindi okay. Su tutti gli articoli non ci sono esempi particolari. Io sinceramente l'ho tolta dai filtri perché era veramente di una noia pazzesca 3 anni fa tipo. E Reddit ha messo in piedi queste nuove policy in cui hate speech vuol dire ban del come si chiama dalla piattaforma, e come per i famosi cellulari probabilmente c'erano l'80% che parlava male di qualche gruppo, non lo so se di minoranze etniche eccetera eccetera, probabilmente c'era un altro 20%, però tutti quanti si sono visti bannare la propria subreddit da Reddit.
Sì, Reddit sta facendo da oramai un paio d'anni si sta traghettando, no, da frontiera aperta a tutti, far west dei pionieri con il libero pensiero e tutto, spazio forse in seguito occupato da 4chan e iniziative analoghe, e cercando di appunto traghettare la propria immagine verso un qualche cosa di più appetibile dal punto di vista degli investimenti, degli investitori, della società civile tra virgolette. Che, poi...
che Reddit è family friendly?
No, family friendly Reddit non lo è
ancora.
Però sta cercando,
dipende dalla famiglia sempre, però.
Assolutamente, sta cercando di mettere un vestito un po' più bello per probabilmente essere più appetibile per inserzionisti, pubblicità e sponsor del genere. Si potrebbe discutere sul fatto che è diverso Twitter che banna un utente o 50 utenti rispetto a un Reddit che non banna i singoli utenti ma chiude una stanza di discussione
con 800.000 membri,
ma non solo 800.000 dei membri, perché
no, sono tanti nel senso,
sì, ma cioè la stanza di discussione non è un gruppo chiuso, è una cosa aperta, cioè una cosa dove tu puoi anche non andare a scrivere ma che chiunque può in qualsiasi momento aprire e andare a consultare. E allora non lo so, si può discutere che sia giusto,
ci sono due fenomeni però. Il primo è quello sempre l'algoritmo, certo. Quindi nel momento in cui qualcosa diventa trending topic una subreddit grossa come quella di The Donald, finisce sulla timeline,
certo.
E poi credo che il secondo discorso fosse quello di che diventa poi un luogo di aggregazione, di organizzazione per andare, certo, in altri posti dell'internet o del Reddit per andare a fare bullizzazione di altri,
fare del male, certo, perché con le parole puoi fare del male, assolutamente. Internet sembra fatto apposta. E va bene, questo è velocemente una mezza retromarcia di Apple su Arcade. Non so se vederlo su una mezza retromarcia, però hanno tolto i finanziamenti a alcune delle ditte di sviluppatori che venivano pagati. Ricordiamo, Apple Arcade non fa pagare gli utenti direttamente, non sposta direttamente i soldi dalle tasche degli utenti a quelle degli sviluppatori, ma finanzia degli sviluppatori e poi dà in abbonamento questo pacchetto grosso agli utenti. E, finanziamenti per gli sviluppatori anche grossi, che però oggi hanno messo in difficoltà il fatto di averli tolti per probabilmente ricalibrare l'offerta. Apple ha detto va bene, tu e tu avete fatto dei software che hanno scaricato tutti e continua a giocare un mucchio di gente e continua a finanziarvi, tu e tu invece avete fatto dei giochi bellissimi ma alla fine dei conti avete 3 o 4 utenti fedelissimi e sono appassionati ma non ci ripaga i costi,
ancora peggio uno lo gioca, lo finisce in un paio d'ore e lo disinstalla.
Perfetto,
perché è proprio quello il mantenimento sulla piattaforma,
è l'obiettivo, certo. Finisce che ottimizzi per quello.
È una notizia che non mi ha stupito, perché no. Apple Arcade è stato lanciato come ci saranno 100 giochi e verranno ruotati, quindi è normale che qualcosa entri, qualcosa esca.
Sì.
Alla fine è come la piattaforma Netflix o altre piattaforme simili in abbonamento, non c'è mai tutto. Mm-hmm. C'è un catalogo e questo ruota. A un certo punto uno non vede più un certo film, una certa serie, viene tirato fuori, poi dopo un po' rientra, idem i giochi. Quindi sì, è un qualcosa che probabilmente era intrinseco, è chiaro.
Sì, qualche
nome importante si sarà visto togliere il finanziamento e questa cosa...
Quello che mi ha più stupito è il colore che hanno dato molti giornalisti a questa mossa, che l'hanno dipinta come un... ecco, ad esempio questo. Apple cambia strategia per frenare la fuga di utenti da Apple Arcade. Vorrei capire se effettivamente... Epologia, se c'è una fuga di utenti. L'epologia è come la cremlinologia, cioè bisogna proprio guardare dentro la sfera di cristallo, capire se c'è veramente questa fuga di utenti. Certamente non ce lo racconta Apple, però sicuramente si può avere il polso della situazione tramite sondaggi, tramite tante cose. I giornalisti oggi sono in grado di capire se il servizio ha più o meno successo.
Oppure possono scrivere i titoli alla caspita.
Posso scrivere per fare i titoli alla caspita per farci, anche. Sì, per indurre.
Perché basta che c'è Apple e che sì. Va a vedere.
Scrivi che Apple sta perdendo utenti, allora magari c'è qualche
esatto. Non è potevi vero, dire, è vero, però è diverso un titolo tipo Apple Arcade, cambia i giochi perché così c'è qualcosina di nuovo.
Però ragazzi, non c'è, è vero che si può e che sicuramente c'è tanto di tutto questo. Però quando una cosa diventa figa, diventa trending su internet, te ne rendi conto, perché tu puoi vivere in una bolla molto isolata eccetera, però sul tuo Twitter, sul tuo TikTok, sul tuo Facebook o cosa, intercetti gente che dice ragazzi questa roba su Apple Arcade è una figata cosmica, non riesco a staccarmici, abbonatevi anche voi. E invece no, e invece no, per cui che,
ah, vabbè,
che
una percezione un po' fredda di Apple Arcade,
che Apple Arcade veda un'emorragia perché dava la trial gratuita e che poi gran parte di quelli che hanno provato la trial gratuita, compreso il sottoscritto, non so se voi l'avete provata la trial gratuita, se poi la maggior parte si sia disinstallato, si sia cancellato prima che gli venissero addebitati i primi mesi, non fatico a crederlo, ecco, non fatico a crederlo. Non lo so, Apple che i videogiochi non ha mai, dai tempi del Pippin in avanti, direi che non ne fa una giusta. Oddio, per carità, dire che l'iPhone e i videogiochi sono due cose che non funzionano, certo, quasi per sbaglio, oserei dire, quasi per sbaglio, però va bene. Michele, tutto bene? Sei frizzato o ti sei incantato?
No, perché mi è arrivato un messaggio dalla regia che c'era il video ritardato dall'audio, quindi stavo facendo...
Okay, cioè, infatti c'è stato un momento di eco...
Ero focalizzato, non era una sincopa.
Va bene, dai. Vi gingilli del giorno. Ah, il profumo dello spazio.
ma la bottiglietta è vuota.
Non lo so, è quello che mi chiede. Cioè, c'è il vuoto cosmico. Non lo so.
Sì, boh, c'è qualcosa.
Ma è la NASA in persona. Cioè in persona.
La domanda che mi faccio io è: chi è uscito dalla stazione spaziale, ha aperto lo blò, ha fatto sentire l'odore e dire cos'era? Cioè,
allora,
questo è il mistero.
Notizia: la NASA ha messo in vendita un profumo. Si chiama The Space, che poi cioè fosse The Space dovrebbe essere con la E, invece è
sei tu quello più vicino
The
alla
Space
Francia.
Perché non
Number
si capisce
Heinz. C'ha, così uniamo un po' di
numero uno, c'ha una figurina di un astronauta in tuta spaziale fuori e teoricamente dovrebbe essere l'odore dello spazio. E l'astronauta Tony Antonelli dice che lo spazio ha un odore forte e unico, diverso da qualsiasi cosa abbia mai annusato sulla Terra. E altri hanno descritto l'odore dello spazio come
bistecca scottata, lamponi e rum.
Bistecca scottata.
Ripeto, c'è uscito fuori dallo blò.
E rum. Ma cioè, è l'odore dell'aria dentro la stazione spaziale internazionale.
Ecco. Dipende da cosa ha mangiato la sera prima.
Ma ecco, cioè, è puzza di cucinato, non so perché.
Sì. Ma aspetta un attimo, poi anche il nome dell'astronauta un po' mi puzza, senza voler fare la
vuole.
Ma non è che sotto c'è scritto Made in Napoli?
Perché com'è il nome dell'astronauta?
È Antonelli, potrebbe essere un cognome.
Tony Antonelli, Totò per
Tony
gli amici.
Antonelli.
Tony Antonelli.
Magari qualche hobbyist.
Ma dove hai preso questa notizia?
Su Engadget. Su Engadget.
Ah, su Engadget, vabbè, pure Engadget ogni tanto, qualche svisata.
Sa di pesce d'aprile lontano un miglio,
The Space.
Non lo so. Vabbè.
Ma è come il profumo delle macchine, cioè quello come il profumo di macchina nuova.
Beh, vendevano il profumo degli Apple, che non ce l'hanno più, i dispositivi Apple di oggi non hanno più il profumo del dispositivo Apple di una volta. Una volta facevi
l'odore
l'unboxing
di plastichina.
Sì, ma era una plastichina che c'aveva solo la Apple, era una cosa pazzesca. Va bene. Per non dimenticare la candela di Gwyneth, che credo che sia, che sia la vetta suprema di queste cose.
Famosissima. Eh?
Cioè ci vorrebbe una teca. L'odore di Apple,
ma
la candela di Gwyneth
di recente.
E l'eau de space. E siamo a posto. E non lo so.
pare ne avesse fatta un'altra più recente.
Guinetta.
La New Candle. Aspetta. È il suo orgasmo, la New Candle.
Cos'è?
No, e dai.
Ma come?
Sì.
Non si può dire orgasmo su Digitalia.
No, no, dico, ma come fa? Che è l'odore? Spiega.
Spiega cosa, non lo so, ho cercato su Google Gwyneth Paltrow New Candle e articolo di Vanity Fair, ve lo metterò sulle note dell'episodio nel retrobottega.
Tu accendi quella
smells
candela,
like her orgasm.
Accendi quella candela e vieni travolto da un vortice, non lo so,
un vortice di passione.
Vi devo dire una cosa molto triste.
È sinestesica Gwyneth.
La pagina Kickstarter di The Space. Mm-hmm. Ha già fatto 311.000 euro. No, questa è una cosa triste.
Ma l'articolo diceva...
Perché non ho avuto io l'idea?
Che era proprio grazie a questa pagina Kickstarter che poi l'hanno fatta.
No, la pagina Kickstarter serve perché solo lì funzionerà. Con 15 dollari ti porti a casa una bottiglietta e una verrà regalata a una scuola.
Mi pare giusto.
Non si sa perché.
Nell'inferno di Dante c'è un girone apposta dove ci stanno Gwyneth Paltrow, Elon Musk con le sue mutande sulla testa.
L'inventore
di Kickstarter è il primo dannato lì dentro, anzi è il demone che scudisce a tutti.
Vabbè. E tu sei, ed è un girone in cui tu sei obbligato a fare founding delle cose,
esatto,
che non arriveranno.
Esatto, cioè tu devi vivere e occuparti di tutte le incombenze della vita quotidiana, da fare colazione a pulirti il culo con dispositivi usciti da Kickstarter.
Quindi con
poi la parola colazione,
esatto.
Bippala, mi raccomando.
Ovviamente la carta igienica è uno di quei progetti su Kickstarter che non sono mai arrivati a consegna, mi dispiace. Funziona così. Gingilli del giorno, su questi potete contare.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Fine trasmissione, sempre così. Le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Avanti popolo, chi comincia? Il nostro Michele, forza.
Comincio io con un libro che si chiama Red Mirror, sottotitolo Il nostro futuro si scrive in Cina, di Simone Pieranni, che è un giornalista, se non ricordo male, del Manifesto e anche uno dei coautori di Risciò. È un libro abbastanza breve, di circa 100, credo sia sui 150 pagine, no, 220 pagine, e che parla di come come si sta costruendo il panorama tecnologico della Cina. Quindi quando parliamo di intelligenza artificiale, quando parliamo di del social coding, il social score, come funziona davvero, spiegato per bene. È un libro secondo me estremamente interessante, che va assolutamente letto in questo periodo per capire cosa ci sta succedendo e probabilmente cosa ci succederà anche in termini di 5G. Tocca il tema delle smart city, fatto poi appunto da una persona, da un sinologo che appunto la Cina la conosce molto molto bene. Super consigliato, è una lettura che scivola via come niente.
Ma hai rubato il mestiere.
Scusa. Però questa non è fantascienza, Max, questa è realtà.
Vabbè, ma io mica faccio.
Ha rubato
solo
il mestiere e gingillo di più che vuoi.
La biblioteca digitaliana mica è fatta solo di fantascienza. Anzi,
vabbè, che ci devi mettere solo i tuoi libri nella biblioteca
qualche contaminazione.
Sì, era una battuta per dire che mi è piaciuto molto questa suggestione. Sicuramente lo leggerò.
Francesco, deliziaci tu.
Ma molto volentieri. Allora, se avete ancora un vecchio MacBook Pro Retina o qualsiasi altro computer che funzioni e volete recuperare dal cassetto i vecchi CD di Diablo 2, che era un grandissimo gioco fra l'altro, stanno facendo un lavoro di riscrittura del motore di Diablo, che è Open Diablo 2. Lo trovate su opendiablo2.com, mi sembra. Aiuto, perdonatemi, e ho su GitHub, dove c'è tutto il codice sorgente. È praticamente arrivato a un buon livello di stabilità, richiede che ci siano in qualche modo i file dati originali, dovreste probabilmente averli nel cassetto insieme ai CD, ed è un modo per comunque recuperare un grandissimo gioco e portarlo di nuovo in auge e magari vedere anche com'è stato fatto.
Bella storia.
In attesa di Diablo 4.
Fantastico. Se è open Michele.
No,
Michele è già fatto.
Ah, giusto.
Tocca a me.
Tocca a Max. È che mi ha distratto Michele. Perché...
No, ma hai ragione. Poi c'è un gingillo. Sta scappando zanzara.
L'ho vista, passare nella luce la zanzara. Sei vista proprio in video. C'è un gingillo per te. Aspetta.
Grazie.
Vai, Max.
Niente, l'abbiamo citato durante, non possiamo nemmeno lasciarlo in sospeso perché sennò i nostri ascoltatori rimangono col mistero. È questo Figital, no? Credo
Figital.
Figital. Mi aveva colpito appunto per il titolo e ho rubato un po' in questa strana inversione delle cose un po' il mestiere a Michele, perché si tratta di una riflessione di tal il nome è un po', diciamo, è un nome italianissimo, ma un
Niccolò Andreula.
Niccolò Andreula o Andreula, comunque Andreula. Questo signore, che credo sia di origini pugliesi, perché comunque ha a che fare poi adesso con il mondo della Puglia, con l'Università di Bari, fa una riflessione appunto su questo incrocio tra il mondo fisico e il mondo digitale dal punto di vista del marketing. Quindi tematiche che abbiamo discusso tante volte, appunto dell'influenza reciproca tra le distribuzioni per esempio di beni fisici da parte di Amazon, l'apertura dei negozi, la meccanizzazione della distribuzione delle merci, e questo insomma come possa trasformare questo mondo del marketing attraverso questa riflessione di cosa avviene nella commistione tra il fisico e il digitale. Io ho letto l'introduzione e la quarta di copertina, è sembrato divertente, mi riprometto di leggerlo tutto e quindi lo suggerisco ai nostri ascoltatori in questo periodo estivo.
Ottimo, grazie Max, un bel suggerimento.
Vedo la faccia un po' storta di Michele, che non so se
no,
ma Michele oggi che c'ha sto sguardo sempre tutto
è
la
preoccupato
sua
per le zanzare,
ma è la regia, è io sto facendo la regia,
ma tu ce ne devi avvisare Michele, perché sai,
sì, mi sono messo gli l'intelligenza artificiale sulla tastiera, quindi adesso io faccio F1, metto una inquadratura
e paghiamogliela una superficie tattile a sto poveretto, dai.
Ma non esiste una superficie tattile per il video, bisogna scrivere.
Ma mo te la mando subito, ma certo che esiste.
Te ne vuoi. Perfetto. Fantastico.
Gingillos aggiuntus.
Guarda Michele, subito un gingillo per te. Jolven, racchetta zanzara elettrica. Swatter insetti, elettrico repellente, moschito killer elettronico, volare, antinsetti, stermina, uccisore, mosca insetticida, con luce USB ricaricabile.
Cos'è, una bella applicazione da scaricare?
No, è una racchetta.
È un uccisore.
È una racchetta da tennis, tipo. Solo che le corde sono metalliche e sono praticamente due reti metalliche sovrapposte, attaccate a due poli di un condensatore molto bello potente attaccato a questa batteria. La batteria la carichi USB, per cui è un gingillo assolutamente digitale.
Mi scusi un attimo,
ma questo io gli regalo i gingilli, lui va al cesso.
No, secondo me
c'è la racchetta,
te la fa vedere.
Io mi preoccupavo, lo vedevo a zanzarare a mani nude,
perché fa zot zot e poi
No. Questa è racchetta, guarda, te l'ho messa anche su Slack.
Eccola là, racchetta.
Però la tua anche la USB, c'è anche l'USB.
Però è da ping pong la tua, capito? Guarda la mia, che puoi fare il dritto e il rovescio a due mani alla Borg.
Cioè, ma c'è anche la versione racchettoni da spiaggia.
La zanzara la prendi con più gusto. E io mi preoccupavo, ti vedevo lì che ci andavi a mano su ste zanzare. Dicevo, povero Michele, guarda che
sono
vive nel 1800 sto ragazzo, ci vuole un gingillo per lui. Va bene, chiuso il capitolo racchette da zanzare.
Ah, non era quello il gingillo?
Quello era estemporaneo, l'hai tirato fuori tu vedendoti in difficoltà. Io pensavo in qualche modo di Typora. Typora è un editor Markdown. Se non sapete cos'è il Markdown, passate al capitolo dopo, anzi la sigla, perché non ve ne frega niente. Markdown è un linguaggio per scrivere del testo formatato in maniera semplice. È nato per scrivere contenuti da mettere su siti web senza doversi ricordare la sintassi dei siti web, e soprattutto in una maniera più semplice da fare, perché la sintassi dei siti web è fatta in un modo tale, un dialetto dell'XML è fatto in un modo tale che è molto, ma molto, ma molto facilissimo fare degli errori, e al minimo errore si scombina completamente tutta la formattazione, mentre il Markdown è molto più, in qualche modo, perdona, ed è facilmente traducibile da Markdown a HTML. Insomma, se non sapete che cos'è, non ve ne frega niente del gingillo. Esistono un mucchio di editor Markdown, ma tutti o sono semplici editor di testo e poi dovete aprire una preview Markdown con un software diverso, oppure hanno due pannelli: nel pannello di sinistra scrivete a testo il codice in Markdown e sulla destra vedete la preview con la formattazione applicata. Ebbene, Typora è il primo, almeno il primo che conosco io, che vi fa WYSIWYG, cioè voi scrivete, inserite le specifiche, i codici Markdown, ad esempio il doppio asterisco per fare un grassetto, il singolo asterisco per fare l'italico e via dicendo, e automaticamente mentre scrivete lui fa sparire le vostre annotazioni Markdown e le sostituisce con la formattazione corretta. In poche parole, un editor WYSIWYG per Markdown. È il primo che io conosca, funziona veramente bene, esiste per Linux, per Windows e in beta per macOS. Per cui typora.io oppure digitale.fm/531 insieme a tutti gli altri gingilli del giorno. E arriviamo alla fine. Abbiamo tirato un po' lungo stasera, ma sono sicuro che i nostri digitaliani sono contenti. Un po' di materiale da ascoltare, magari sotto l'ombrellone per chi è già fortunato, già in vacanza, con la mascherina, senza mascherina, chi lo sa,
che ne vedi? Con la maschera
ne vedi di tutti i colori. Qui spiace, qui hanno aperto le discoteche dal vivo, hanno detto sì, facciamo
a due metri,
facciamo rispettare i due metri di distanza. Sì.
Come no?
I due metri del Playmobil rispettano. Vabbè, è l'altra parte, cioè vai in discoteca per stare lontano, ma dove sei visto? Però bisogna lavorare. Raccomandazioni finali: seguiteci da tutte le parti, portate gli amici, le orecchiette fresche famose, non solo le orecchiette, ma adesso vogliamo anche gli occhietti, perché abbiamo il canale youtube.com/digitaliafm. Dobbiamo leggere le recensioni, ce n'è una bellissima, ma siccome abbiamo tirato lungo lasciamo il cliffhanger e ve la leggiamo la settimana prossima, anche perché sono un po' poche. Vogliamo più recensioni su iTunes, più recensioni belle, ficcanti, noi ve le leggiamo alla fine della trasmissione. Dai,
anche negative.
Soprattutto negative sul doc.
Se sono
ovvio.
Ma no, sono io no. Ma poi divento triste. Per questa sera è tutto dalle studio di Ligure 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.